Bene, buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi, è bellissimo vedere la platea sempre ricca di pubblico e questa sera particolarmente. Partiamo oggi con questa nostra nuova rassegna. Dall'anno scorso abbiamo deciso di operare così per tematiche, perché ci permette di spaziare con sguardi lontani, ma al contempo di tenere un filo conduttore. Quest'anno abbiamo scelto, sguardi a est, quindi un occhio rivolto verso Oriente, un Oriente che, sia storico, come sarà oggi con, la dottoressa Melchiorre, che ringraziamo già di essere qua con noi, che ci racconterà di questa avventure in tutti i sensi, degli uscocchi, ma poi anche appunto uno sguardo diciamo, a Oriente non necessariamente e prettamente storico, ma che comunque resta comunque legato a questo Oriente, che è un Oriente anche di spirito, come sarà per il secondo appuntamento che avremo il 16 di marzo con il professor Floramo, che racconterà di un nostro manoscritto e di un'opera stampa che è stata tratta da questo medesimo manoscritto, che è l'Illyricum Sacrum, che noi conserviamo in Guarneriana, e quindi la storia praticamente della Chiesa in Illiria. Poi avremo il 20 di aprile, confidiamo perché siamo ancora in attesa di una certa conferma della sua possibilità di essere presente, appunto padre Rasko Radovic, che ci racconterà della Chiesa ortodossa serba, perché la regione Friuli Venezia Giulia, in particolare Trieste, ha al suo interno la comunità più antica della Chiesa ortodossa serba, e in particolare gli abbiamo chiesto di focalizzare la sua attenzione su quella che è l'arte sacra delle icone, perché appunto di arte sacra e non solo di arte, in questo caso per le icone si parla. La conferenza che chiuderà la rassegna sarà a mia cura, e torneremo in Guarneriana e torneremo a San Daniele in questo caso, perché racconteremo di un personaggio che è Giambattista Natolini, che è legato all'Oriente perché è un superstite dell'epica battaglia di Lepanto, ma soprattutto è uno dei primi tipografi friulani. E questo è in breve, in brevissimo, i contenuti di questo Sguardi a Est. Passo immediatamente la parola alla dottoressa Tatiana Melchior, che ringraziamo e che sicuramente saprà appassionarci con la storia degli uscocchi. Grazie ancora.
Buonasera a tutti, grazie di essere accorsi così numerosi. Ho piacere, spero, di condividere nel miglior modo possibile quelle che sono state le mie conoscenze acquisite durante il lavoro della tesi di diversi anni fa. Bene, io comincio dandovi un'illustrazione di quelle che sono le origini della pirateria. Fonti storiche la datano già in Europa, in epoca molto, si parla del 300 a.C. In Europa la presenza degli Illiri, viene poi individuata e suddivisa in tribù, Liguri, Dalmati e Istri. La loro presenza si troverà presso Pola, Parenzo, le isole di Velia e Cherso, e nella cartina che vediamo alle spalle, le isole sono nella parte alta, ma aspetta che vediamo se riesco un attimo a vediamo. Ecco, nella parte alta qui, ecco, le isole si trovano in questa zona, no? Più o meno per capirci. Gli Illiri, che suddivisi in tribù, sono, come dicevo, i Liburni, che successivamente daranno il nome a un'imbarcazione chiamata Liburna, gli Istri, che danno il nome alla regione istriana, e successivamente ci sono i Dalmati, che poi daranno il nome a quella che è la vasta regione della Dalmazia. Il mare Adriatico già all'epoca era oggetto e soggetto di diverse guerre per mare, guerre pirata. Una viene datata come molto importante, è la battaglia navale di Paria, avvenuta nel 384 a.C., che vede protagonisti gli Illiri contro i Greci. vinceranno i Greci, queste battaglie continueranno e tra gli Illiri si distinguerà una tribù nota come gli Ardiei, che fonderanno un proprio stato presso le foci del fiume Narenta e che si vedranno contendere il territorio con i Greci. Purtroppo i Greci avranno la meglio e successivamente i Greci ci saranno i Romani, quindi passeremo da colonie greche a castra fortificati. Il mare Adriatico sarà oggetto di pirateria nei secoli successivi, fino all'epoca nel medievale e fino ad arrivare all'età moderna, che è l'età che a noi interessa. L'età moderna è caratterizzata da diverse vicende molto importanti. Una tra queste è la scoperta di nuove terre, che ci porterà dall'Europa fino alle Americhe. Nelle Americhe troveremo sempre un comparito di pirateria. Nelle Americhe troveremo i bucanieri, ad esempio, i più feroci ricordiamo siano i francesi, e opereranno come operavano i pirati in genere, cioè si avvicineranno alle imbarcazioni nemiche o comunque da attaccare. In questo caso loro attaccavano navigli europei, africani o giamaicani, li avvicinavano, li assalivano e li depredavano non solo dei loro beni, quindi potevano essere pietre piuttosto che tessuti, ma anche delle persone che c'erano a bordo, perché innanzitutto potevano fungere come bene per gli scappi, ma anche perché c'era necessità di avere sempre dei marinai a bordo. Quindi, quando veniva meno la manovalanza propria, si utilizzavano i prigionieri, e questo serviva proprio per la sopravvivenza in sé della pirateria. Ritornando invece nei nostri mari, ritornando in Europa, in età moderna vediamo il mar Mediterraneo oggetto di pirateria, ma non poca. Sulle coste africane i pirati barbareschi vanno a danneggiare in maniera feroce quelli che sono i commerci della città principale in questo periodo, Venezia. Quindi attaccheranno navigli spagnoli, attaccheranno navigli inglesi, indipendentemente. Questo perché i pirati barbareschi erano vassalli del turco. Il turco non era di religione cristiana, come ben sappiamo, e si crea un primo scontro commerciale e religioso tra queste due forze. E questa è una cosa molto importante da tenere presente per gli accadimenti che vi racconterò tra breve. Quindi la Repubblica di Venezia si trova a combattere già una pirateria nella parte bassa, quindi dell'Adriatico, nel Mediterraneo. E le prime azioni che vogliono frenare queste violenti saccheggi sono date dai Cavalieri di Malta e di Santo Stefano. Cavalieri di Malta che inizialmente fungono da assistenza ai pellegrini, ma avranno sempre più un carattere militare. Quindi loro saranno i primi a porre un freno alla pirateria nelle coste africane. Ma come? Innanzitutto i signori, o comunque gli stati, li avevano ingaggiati, nominandoli corsari. La figura del corsaro è assolutamente diversa dal pirata, anche se c'è qualcosa di sottile che li unisce. Fondamentale è la patente. All'epoca veniva dato questo documento, era un contratto, che legava il signore a queste flotte. E quindi i marinai avevano l'obbligo di difendere le navi cristiane, in questo caso, in territori delimitati, per un periodo di tempo anche esso limitato, dove venivano pagati, ma avevano anche l'obbligo di condividere il bottino. Questi sono i primi movimenti atti a frenare la pirateria. Attenzione, è vero che il corsaro è una figura legalizzata, ma è vero anche che molto spesso i signori non erano sempre puntuali nei pagamenti, quindi un corsaro facilmente poteva diventare un pirata, anche perché doveva sostenere la propria vita in mare. Era una vita dura, non era una vita facile, e quindi era necessario portare nel proprio paese un bene che mantenesse il tutto. Inoltre la patente aveva un vantaggio che andava a incrementare il tornaconto delle casse degli stati. Perché? Perché tutelando le proprie imbarcazioni, ovviamente, c'è un tornaconto in questo senso. Vedremo che Venezia in questo momento attua una politica di equilibrio, cerca di frenare il turco, cerca di mantenere la pace. Venezia è una città che all'epoca ha sempre accolto tutti. Per tutti intendo, cristiani, protestanti, Venezia non era schierata dal punto di vista religioso. Venezia era intenzionata a mantenere vivi i propri rapporti commerciali, perché questa era la sua vita. Non era la vita di molti altri paesi che non la pensavano come lei. Tant'è che ad un certo punto noi ci troveremo con la battaglia di Lepanto, e la cito perché è una data importante che dà impone un freno all'espansionismo turco, che in questo periodo stava dando grossi problemi a Venezia, e vedremo anche il perché. La battaglia di Lepanto, avvenuta il 7 ottobre del 1571, vede protagonisti la Lega Santa, Venezia e gli Uscocchi. L'impero turco avrà una botta d'arresto, ma perché in questo periodo è vero anche che gli Uscocchi, i pirati, venivano accusati dal turco di ledere i propri commerci, e veniva chiesto spesso a Venezia di prendere parte, e veniva accusata di essere causa. Nella realtà non è proprio così. Ad ogni modo Venezia riuscirà a stipulare un trattato di pace, ma la pace con il turco non sarà mai per lei una pace definitiva. Ci saranno sempre dei momenti in cui si scontreranno, momenti in cui si riappacificheranno di necessità virtù, ma non è mai stata e non sarà mai una pace definitiva, proprio perché il turco voleva espandersi andando a intaccare i territori veneziani. Inoltre l'aggravante era che i pirati uscocchi danneggiavano i commerci, danneggiavano i navigli turchi, e la colpa veniva data a Venezia, che non sapeva tutelarli, non sapeva tenerli a bada. La pirateria in Adriatico come veniva, e soprattutto quali erano le differenze in mare? Cosa rendeva diverso un pirata in mare da un comune naviglio veneziano, ad esempio? Venezia vantava delle flotte immense, dei navigli chiamate galere, che prevedevano tre alberi, prevedevano un numero centinaia di rematori, perché dobbiamo pensare che il movimento delle imbarcazioni all'epoca veniva con la vela e con i remi. C'era la necessità anche di dare un cambio ai remaiuoli, quindi il personale di bordo era veramente numeroso. In più queste barche dovevano essere il più delle volte armate, perché si trovavano a combattere delle guerre in mare, trasportavano merci e il peso da spostare era notevole. I pirati dalla loro invece avevano imbarcazioni piccole, veloci, avevano le imbarcazioni, si dice, avevano un albero, quindi una vela, una cinquantina di persone, personale giovane da imbarcare. La velocità era la cosa fondamentale delle imbarcazioni pirata, quindi dovevano spostarsi, aggredire i navigli in maniera veloce, depredarli, e il più delle volte questi navigli, in questo caso i veneziani, venivano portati nei covi dei pirati, depredati e utilizzati sia le merci che le persone di bordo. Altre imbarcazioni che potremmo citare, oltre alle galere veneziane, sono quelle dei pirati, che saranno, come dicevo prima, le Liburne, ma ci saranno anche gli Sciabetti, gli Brigantini, le Galeotte. Sono tutti nomi di imbarcazioni di piccole dimensioni che possiamo trovare nell'Adriatico in questo periodo storico. Venezia in questo periodo introdusse anche una novità dal punto di vista navale. Venezia aveva molte spese, Venezia era impegnata in questi continui attacchi con i turchi, con i pirati, che la impoverivano non poco. Doveva correre ai ripari per incrementare le casse dello Stato, e una delle soluzioni che trovò essere molto positiva fu quella di arruolare i condannati. In questo modo le prigioni di Venezia venivano svuotate, si guadagnava soprattutto nel tempo di arruolamento dei marinai. Non serviva più formare un marinaio, c'erano dei costi anche per la formazione, ma arruolando i condannati e affiancandoli a dei marinai esperti si velocizzava sicuramente l'andata in mare del personale, si incrementava il numero delle flotte, e questo era un chiaro vantaggio per le casse dello Stato, ma soprattutto per Venezia, che non aveva mai abbastanza personale da mettere in mare, anche perché gli uscocchi, posso garantirvi, che la mettevano in croce non poco. Un altro modo invece che la vede agire sempre nei confronti del mare è quella di dare in appalto le galere, e questo metodo viene chiamato come asiento. Bene, vediamo che quindi l'introduzione della pena della galera va anche identificando un modo di chiamare successivamente chi veniva condannato come galeotto, e da qui ha origine anche il termine che noi oggi usiamo, andare in galera, ma proprio perché originariamente la pena era della galera, deriva da Venezia che utilizzava la nave, il naviglio chiamato proprio galera. Quindi si passa dalla prigione, pena della galera in mare, e il galeotto è colui che viene condannato. Affrontiamo adesso invece questi famosi uscocchi che tanto la misero in croce. Gli uscocchi sono una tribù definita ai duchi da alcuni, ma è un errore, in quanto essi non sono stati dei briganti, in quanto la traduzione di ai duchi sarebbe proprio briganti, e i briganti vivevano nei boschi, attaccavano in terra e non in mare. Invece i pirati uscocchi, il cui nome deriva dal verbo croato uscociti e significa valicare il confine, essi attaccavano principalmente in mare, non che non attaccassero per terra, ma la loro peculiarità era proprio il muoversi in mare. Si spostano da Clissa verso Senia, nel 1463 si ha la documentazione di 47 famiglie che si spostano proprio per scappare dal nemico, il turco. Gli uscocchi sono di chiara fede cristiana, sono delle persone con una grande dignità, scappano, si rifugiano a Senia, che è una cittadina che ha moltissime caratteristiche positive per loro. Innanzitutto nell'entroterra è protetta dai monti, in inverno soffierà una bora, questo vento molto forte che li proteggerà dagli attacchi in mare. In mare invece la costa è frastagliata, quindi i navigli veneziani non potevano avvicinarsi se non altro perché poi l'acqua diventava molto bassa, le coste frastagliate non permettevano di avvicinarsi, ma soprattutto per gli uscocchi era una manna perché potevano nascondersi, quindi fuggire, nascondersi nelle grotte che si trovano era per loro un chiaro vantaggio. Le flotte dei pirati uscocchi, a differenza per esempio dei navigli veneziani, non avevano grandi titoli, nel senso non ci sono generali, non troviamo nomi importanti, c'è un solo capo che domina il tutti, viene definito come voivoda, in mare lui si distingue, comanda tutti e gli altri sono tutti di pari dignità e grado. Sono capi che danno molta importanza al proprio abbigliamento, lo cureranno, e tant'è che indossavano lunghi veste con borchia lungherese, colbacchi adorni di piume, ad esempio, e le loro calzature non erano classiche, nel senso che utilizzavano degli stivali con un bavero che alla fine veniva risvoltato nel momento stesso in cui dovevano guardare un fiume. Le loro imbarcazioni, come dicevo prima, ad esempio, erano le braziere, Lo scafo, ecco, una curiosità, per esempio, magari ci immaginiamo i pirati caraibici visti nei film con bende e bandiere nere, non è proprio così, sono imbarcazioni molto più semplici, ma si distinguevano con i colori, anch'essi, sì, rosso e nero. Il rosso nella parte alta dello scafo stava a rappresentare il sangue e il nero nella parte sotto per la violenza, la morte, no? Loro nelle proprie barche contenevano da 30 a 50 remi, cioè da 30 a 50 uomini, non erano particolarmente numerose se facciamo un confronto con le galere veneziane che diciamo c'erano circa 300 uomini a bordo, ma proprio perché, come dicevamo prima, dovevano essere navi veloci, imbarcazioni veloci, piccole, dovevano spostarsi, non avevano la possibilità e non erano armate. Ecco, un'altra cosa, non avevano cannoni a bordo. Le armi che utilizzavano gli uscocchi erano armi da mano, quindi cangiarri, per esempio pugnali a lama, abbastanza ampia, archi, frecce, e non dimentichiamo che rimanendo in mare molti mesi, non giorni, dovevano anche munirsi di coperte, avevano un loro kit di sopravvivenza. Altre imbarcazioni che vengono ricondotti sempre agli uscocchi sono le fuste, i brigantini o anche le galeotte. Gli uomini nel tempo andarono a incrementare il numero degli uscocchi, che inizialmente erano pochi, e troviamo che gli uscocchi diventano centinaia, ma questo non era dovuto alla natalità degli uscocchi, ma era dovuto al fatto che molto spesso c'erano delle evasioni da Venezia, ma non solo. I fuggitivi andavano a ripararsi dagli uscocchi, non perché fossero particolarmente accoglienti, ma semplicemente perché era un modo di sopravvivere. Da lì deriva il nome del detto di farsi uscocco. Quindi coloro che scappano da una giurisdizione vanno a ripararsi altrove. Adesso è importante invece andare ad analizzare il legame che c'è tra Venezia e gli uscocchi, il turco e un altro protagonista, l'Austria. Abbiamo detto che Venezia intendeva mantenere vivi i propri rapporti commerciali e che con il turco aveva un rapporto che era molto altalenante. Ma dobbiamo anche dire che Venezia riteneva che il mare Adriatico, se guardate la cartina, purtroppo adesso non si vede, ma da questa cartina qua c'è scritto Golfo di Venezia, ovvero Mar Adriatico. Venezia riteneva il Mar Adriatico di proprietà sua, quindi chi navigava in quel mare doveva pagare. Esatto, e un dazio, una gabella. Ma questa cosa non andava bene a tutti, non era una cosa ben vista. Vuoi perché Venezia accoglieva chiunque, e già per cristiani e protestanti la cosa, soprattutto per i cristiani, non era vista di buon occhio. Venezia era accogliente con tutto per mantenere i propri interessi. Le gabelle che lei faceva pagare le motivava dicendo che lei doveva sostenere le proprie truppe perché i pirati la attaccavano continuamente, quindi doveva trovare dei fondi per tutelare il proprio mare. La parola proprio mare non piaceva neanche all'Austria e men che meno agli uscocchi, come dicevamo prima. Ed era questo punto sarà fondamentale perché a questo punto come dicevamo, gli uscocchi, da sempre nemici del turco e della cristianità, tentavano di ampliare il proprio dominio sulla terraferma verso nord, verso le terre asburgiche. Quindi se i turchi avanzavano, gli uscocchi dovevano difendere le proprie terre, dovevano difendere se stessi. Si alleeranno con l'Austria nel 1522, in quanto l'arciduca Ferdinando risponderà alla loro richiesta di aiuto e per comodo anche, perché comunque avere delle truppe sui propri confini era un chiaro vantaggio. Soprattutto gli uscocchi, che erano uomini valorosi, uomini di parola, uomini con un forte credo. Ed era difficile all'epoca trovare degli uomini così valorosi. Anche il Papa li userà per difendere i propri interessi. Quindi il 1522 segna questo patto tra gli uscocchi e l'Austria, diventeranno a pieno effetto dei corsari. Inizierà un gioco, un balletto, diciamo. Perché? Perché l'Austria, quando voleva rendere gli attacchi dei pirati un po' più feroci, si dimenticava, casualmente magari, di provvedere al loro pagamento. Come dicevamo prima, essere corsari significava avere una retribuzione, significava spartire col proprio signore i beni, e quindi tutto andava bene, ma la retribuzione talvolta veniva a mancare. Questo faceva arrabbiare, diciamo così, i pirati uscocchi, che diventavano sicuramente più feroci nei loro attacchi, infastidendo non poco Venezia, ma infastidendo anche i turchi. E quando il turco si faceva pericoloso e andava a chiedere spiegazione a Venezia, Venezia si faceva difendere dagli uscocchi. Quindi gli uscocchi un po' erano, è vero, corsari a servizio dell'Austria, ma difendevano anche la causa veneziana se serviva. E questo balletto ad un certo punto deve interrompersi. L'Austria verrà messa di fronte alla realtà di dover dare delle spiegazioni, e Venezia ad un certo punto, visto che non otteneva delle risposte da parte austriaca effettive, decise nel 1571 di nominare un capitano contro gli uscocchi nella figura di Amorò Tiepolo, che tenta di proteggere Venezia dalle mire espansionistiche dell'Austria, perché la volontà dell'Austria era di ostacolare sì i commerci di Venezia, di soprattutto toglierle questo dominio che aveva sull'Adriatico, ma soprattutto di impossessarsi dei suoi possedimenti. Per quanto riguarda Venezia, in questo momento corre ai ripari, come dicevo, sì, nominando il capitano contro gli uscocchi, attuando anche la costruzione della fortezza di Palmanova e acquistando il castello di Marano Ragunare. L'Austria a sua volta risponde nominando a gennaio del 1601 un inviato nella figura di Giuseppe Ravatta, che aveva il compito di placare gli animi degli uscocchi e per rispondere a Venezia, che diceva che lei era insensibile al problema, alle sue problematiche. Giuseppe Ravatta quindi parte alla volta di Segna, e vediamo che attuerà una dura repressione nei confronti degli uscocchi, fin troppo. Inizierà a giustiziare quanti più capi poteva, fino all'ultimo capo che riuscì a catturare, che era il capo Giurissa, il voivoda Giurissa. Gli uscocchi si sentivano ormai presi in giro, era un affronto troppo grande da tollerare. Fatto sta che alla fine del 1601 Ravatta viene ucciso. Fonti storiche del tempo dicono che addirittura che l'ordine di farlo uccidere sia stato fatto dalla stessa Austria. Perché? Perché pare che è vero che l'Austria voleva andare incontro alle richieste veneziane, ma non era vero che voleva la pace. Avere la pace con Venezia significava riconoscere una propria supremazia, una propria autorità, e onestamente lei tutto voleva tranne che questo. Quindi ha agito d'astuzia, se vogliamo, ha cercato di illuderla, ma quando ha visto che l'azione del proprio inviato diventava effettivamente dannosa per se stessa, pare abbia proprio dato un taglio netto facendo uccidere il suo stesso inviato. Tanti erano questi alti e bassi che arriveremo nel 1615 con un'importante guerra, importante non per le dimensioni ma per i risvolti che avrà. La guerra di cui sto parlando è la guerra di Gradisca, che vedrà protagonista l'Austria, vedrà protagonista Venezia e gli Uscocchi. I moventi furono svariati, furono il castello di Marano Lagunare, ad esempio, che venne ceduto alla Repubblica di Venezia. Poi ci fu la costruzione della fortezza di Palmanova, costruita per fermare i turchi, la quale faceva a sua volta da contrappunto alla fortezza di Gradisca, agevolando la penetrazione veneta. Ci fu anche la contesa dell'ufficio daziario di Cervignano, che a sua volta era un possedimento austriaco, il quale impediva a Venezia una libera movimentazione delle merci se non pagando un dazio. Ma astutamente Venezia riuscì ad aggirarlo, transitando presso il fiume Aossa. In questo modo indispettì a sua volta ancora gli austriaci, che, stanchi di essere soggiogati, mossero il loro primo attacco a Carlobago nel 1615. La guerra finì nel 1617 con la firma del Trattato di Pace di Madrid, datato 26 settembre, stipulato tra la Signoria Veneziana e il Re di Boemia. La pace in questo momento era necessaria per due motivi. Il principale è che l'Austria veniva richiamata da una gravosa questione religiosa tra cattolici e protestanti scoppiata in Boemia. Questa situazione sarà l'antefatto della famosa guerra dei Trent'anni. E quindi l'Austria doveva spostare la propria attenzione, firmò il trattato di pace, lasciò Venezia veramente provata economicamente, ma non solo, anche dal punto di vista navale Venezia era provata, perché, come dicevo, gli Uscocchi crescevano negli anni. Il loro numero cresceva grazie ai venturini, grazie a tutti questi fuggitivi, e di conseguenza la pace è stata un toccasana anche per Venezia. Per l'Austria invece era una necessità data, come dicevo, da altre problematiche religiose. Gli Uscocchi, a questo punto cosa accadde? Allora vennero allontanati, vennero allontanati nell'entroterra verso la città di Brigne e di Otočac, dove poterono dedicarsi nell'entroterra a lavorare terra, a raccogliere legname, ma venne anche loro proposto di arruolarsi nelle truppe austriache. E molti di loro lo fecero, vennero dirottati a Karlovac, che è nell'entroterra, e poi spostati verso la Boemia. Assegna invece, in assenza di un nuovo capitano, vennero mandati dall'Austria due nuovi commissari a controllare e a reprimere gli ultimi Uscocchi. Saranno Mark Beck e Stefano della Rovere, inviati per avere continui rapporti sulla vita nella città. Gli Uscocchi vennero poi, come dicevo, mandati anche a nord, e collaborarono all'interno della guerra dei Trent'anni per difendere quella che era la costa tedesca e attaccare anche le basi danesi. E perciò la loro importanza qual era? Era quella proprio di essere stati dei pirati che hanno disturbato sì Venezia, il turco, ma sono stati delle persone ritenute talmente valorose e agguerrite nei loro alti ideali da venire utilizzare anche come truppe di confine. E questo è un po' quello che è la vita e le vicende degli Uscocchi. Vi ringrazio, ma mi scuso per l'emozione se non sono stata sufficientemente chiara e fluida nell'esposizione.
Ha vinto il pubblico?
Ha vinto?
sognare.
La ringrazio.
C'era te, ma insomma eravamo lì.
No, è che i pirati uscocchi sono sconosciuti a molti e sono molto vicini a noi perché nella vicina Croazia si trova ancora, la potete visitare, la fortezza, che conserva diverse cose che confermano la loro testimonianza. Quindi se avete modo di andarci... Da Seni, nell'entroterra, la fortezza di Nihai conserva diverse cose degli uscocchi. Ci saranno degli stemmi, abbigliamento, le imbarcazioni. Merita, ma merita anche la Croazia in sé, perché poi se adesso che magari sapete che c'erano questi pirati, li guarderete le coste con occhi diversi. Il sapere che anche da noi, tra virgolette io dico noi, ma nel nostro mare Adriatico c'era una vita di questo genere, rende tutto un po' diverso. I pirati non erano solo quelli dei Caraibi, quindi abituati a vedere in questi film, no? Una vita diversa, li abbiamo avuti anche noi. Sicuramente erano meno pittoreschi, un po' più semplici. Però forse anche più veritieri, perché siamo, ripeto, abituati a vedere questi film, erano persone molto molto più alla mano in quel senso, per quanto poi molto tenaci e temerari.
Dica. No,
ma guardi, con serenità, erano molto astuti, arguti, no. Però, vede, per esempio, venivano accusati anche di essere, di fare dei riti magici. Le donne degli uscocchi erano accusate, sì, perché i pirati, vivendo a Sena, o comunque in questa cittadina da cui nasce la Bora, i veneziani, nei propri documenti dell'epoca, li descrivono come... fortunati, questi hanno sempre il vento a favore, questo vento che soffia gliela dà sempre vinta. Sembra quasi che ogni volta, no, in certi manoscritti, ve la riporto un po' così in maniera molto più semplice, dicono sembra che si mettano d'accordo con il vento perché tutto vada bene a loro, mentre noi veneziani dobbiamo sempre soccombere e subire. E questa un po' era il gioco, no? E quindi... Perdoni? Sì, ma poi venivano accusati di bere sangue, di fare riti strani con le vittime, di bruciare, cioè veramente accusati un po' di tutto. Poi c'erano anche le donne pirata, perché alcune figure femminili sulle imbarcazioni c'erano, le più temerarie c'erano. Le donne dei pirati uscocchi erano donne forti che sostenevano i propri compagni, quindi a volte partecipando, a volte da casa facendo questi fantomatici, dicono i veneziani, riti. Erano personaggi, per questo dico, affascinanti. Lei non ci avrebbe dato la mano, però un po' di simpatia dopo un po' vero. Quindi no, le dico, quando si trovano dei manoscritti e magari capita di leggere sia manoscritti di parte veneziana, ma non solo, anche di parte austriaca, che dipingono in maniera diversa questi pirati, diventano persino simpatici. Io non ci avrei voluto vivere anch'io con loro, perché il sangue che hanno fatto versare, insomma, non è da ridere. Però sicuramente sono delle figure che suscitano molto interesse. Soprattutto perché, come dicevo prima, il fatto di sentir parlare di guerre, di truppe per terra, ne siamo tutti molto abituati. Parlare di marinai, di mare, di guerre in mare, è una cosa che si sente molto poco e che affascina molto. E le guerre in mare non erano neanche molto facili, quindi io immagino che questi uomini erano di età anche giovane, perché... L'età si aggirava dai 18-20 anni fino al massimo di 45-50 anni, anche perché la mortalità all'epoca, insomma, avveniva in età molto giovane. E il fatto anche, quando dicevo prima che Venezia aveva deciso di arruolare i propri prigionieri, faceva una selezione anche in base all'età. erano detenuti giovani, perché la vita in mare era una vita faticosa, si stava fuori diversi mesi, non erano giorni, e quindi le persone dovevano essere in ottima salute. La pena della galera è stata un'astuzia, è stata furbizia da parte di Venezia, perché comunque non doveva formare nessuno. Bastava affiancare un marinaio esperto, si apprendeva sul campo il mestiere del marinaio e si viaggiava. Questo era velocizzare i tempi. Gli scocchi davano dinamicità. Venezia ha accusato colpi non da poco, perché le galere venivano portate nei loro covi, svuotate di tutto, personale compreso, ridotto a schiavitù, qualcuno si faceva lo scocco di necessità virtù, alcuni venivano uccisi, di alcuni veniva chiesto il riscatto se era possibile chiederlo. Quindi sì, Venezia ha dovuto combattere non poco. La pace che è arrivata, ben venga, l'aveva provata economicamente. Questi gli anni combattuti così in mare sono anni di fatica,
perché aveva avuto anche bravi maestri d'action.
Assolutamente. Sì, i maestri, sì. Assolutamente, poi nel 600 arriveranno i galeoni. Ecco.
Per i suoi alberi andavano, sì, pescatori, eccetera, ma loro.
Beh, c'è un testo che ho utilizzato durante gli studi, l'autore era Lobasso e aveva dedicato uno studio proprio alle imbarcazioni, quindi sì, ma in generale, quindi era un ottimo libro, piccolino, ma se interessa approfondire la parte
tecnica di San Marco, e da lì prendevano gli alberi da remo.
Ecco, vede, io questa cosa non la sapevo. E vede, è un arricchirsi continuo.
Gemona è uno dei luoghi del boschi di San Marco, perché è riuscito, c'è la Bufanassa, e quindi da dietro c'è un po'
sì. Sì.
E riuscirono a fruttarli lungo la mezzanassa. Okay.
Sì, anche perché poi avere degli alberi da remo, il remo doveva essere bello resistente, quindi gli alberi dovevano.
E molte famiglie gemonesi sono arricchite e si sono diventate nobili proprio perché Venezia pagava questi trasporti e pagava bene.
Pensi Venezia come riusciva poi, no?
Io adoro Venezia.
Meravigliosa. Sì.
Anche ci sono i corsari inglesi, pirati inglesi,
sì,
che poi addirittura uno di loro è sepolto accanto ai reami, alle regine inglesi.
Sì.
Ecco, sia Morgan.
Sì, perché diversi che sono capitani Morgan, sì. I bucanieri avevano, allora, il bucaniere deriva del suo nome dal modo in cui cuocevano la carne, ma nella realtà il bucaniere è una delle prime figure che troviamo oltreoceano. Il modus operandi è il medesimo, cioè sempre pirata e agisce sempre nello stesso modo, avvicina l'imbarcazione ritenuta come vittima e l'attacca, esatto, e l'attacca, la porta nei propri covi e la spoglia di tutto punto. È un modo diverso di chiamare sempre una stessa figura, fondamentalmente, a seconda che poi lei, leggendo, osservi, che ne so, dall'oceano al Mediterraneo, troverà diversi nomi. Esatto. Nelle nostre coste abbiamo i pirati magrebini, ma ce ne sono di diversi. Gli uscocchi, altro, sono sempre pirati. Consideri che la patente ha un'origine già medievale, ha dei suoi precedenti già in epoca medievale. E quindi per quello ho fatto un'introduzione breve, un po' confusa, su quello che è l'origine dei pirati uscocchi con gli illiri, ma proprio per dirvi che è stato un crescendo del fenomeno, no? Non ha mai avuto un fermo, c'è sempre stato. Poi si è evoluto e ha avuto, con l'introduzione di queste licenze, la nascita di una nuova figura che era quello del corsaro, perché in mare ad un certo punto ci si doveva difendere da questi attacci, no? E quindi si doveva creare una figura autolegittimata a dire alt. E guardi, tra i libri che ho messo lì ce n'è uno che tratta proprio anche della pirateria oltreoceano, quindi se ha piacere, visto che è appassionato. Ma per me sì, assolutamente, ci sono testimonianze anche, no? Esatto. Sì, non male. Allora no, vengono con noi con la guerra dei 30 anni li vediamo pian piano scemare. Cioè, allora,
diventano contadini?
Sì, diventano, come dicevo prima, o vengono arruolati in truppe, quindi accettano la vita militare, o accettano la vita contadina, diventano falegnami, si danno al lavoro della terra, quindi cambiano la loro vita. Proprio per necessità, anche perché vengono inviati, ci sono degli inviati veneziani che hanno il chiaro compito di frenare le loro azioni di pirateria. Quindi loro proprio devono cambiare vita. Ci saranno delle presenze, ma non più volte ad azioni violente in questo modo, perché lo scopo era quello di sterminarli, detto così. La documentazione che ho avuto modo di vedere è che loro vengono proprio spostati, dirottati in altre vie, vengono dispersi. Ma guardi, oggi come oggi a me non risulta, però io non ho continuato i miei studi, non ho potuto approfondirli. Dirle che ci sono, no, non. Sì, aveva subito azioni di pirateria assolutamente, anche Ragusa. Degli uscocchi. Sì, guardi, Ragusa sì, da parte anche del turco.
E Dubrovnik? Sì.